si può fare. Cronache da un paese migliore.
Si può fare.
Di Alessio Maurizi.
Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica cari ascoltatori. Subito alcune notizie si può fare di questa settimana. Boom di imprese in Calabria guidate da Under 35, tutte e cinque le province nella top 10 nazionale del 2011 secondo i dati dell'osservatorio sull'imprenditorialità giovanile di Union Camera. Insomma, quando a sorprenderti è la regione spesso considerata più arretrata d'Italia. E poi invece da Bologna, sempre della serie imprese che ripartono, accordo alla Bonfiglioli, gigante della meccanica con sede a Calderara con 1500 dipendenti solo in Emilia-Romagna. Ebbene, dopo 120 giorni di presidio sindacale è stato firmato giovedì un accordo. La proprietà ha ridimensionato il numero dei dipendenti da trasferire, rinunciato alla chiusura di uno stabilimento, ottenuto più flessibilità, ma in cambio ha garantito anche aumenti mensili di 35 euro e premi di risultato. Altra notizia si può fare di questa settimana ci porta a Bari. Superata dalla figlia del barone, l'Ateneo risarcirà la prof mancata. La decisione del giudice arriva dopo 6 ricorsi. Il TAR ha deciso, l'università dovrà versare 200.000 euro alla ricercatrice. Il caso è avvenuto alla facoltà di farmacia, che dovrà pagare danni morali e stipendi arretrati perché lei era stata superata al concorso dalla figlia del direttore del dipartimento, che aveva meno titoli di lei. Insomma, quando la giustizia funziona davvero. 12:09, buona domenica, ben ritrovati, queste alcune notizie. Noi aspettiamo in settimana le vostre segnalazioni, le vostre buone notizie su Facebook, si può fare trattino Radio 24, alla nostra mail si può fare @radio24.it, tra poco anche in diretta. E poi però non dimenticate la segreteria telefonica, dove lasciare durante la settimana i vostri messaggi. Sentite questa settimana il consiglio di un'ascoltatrice a Monti.
Frequenze televisive, perché aspettare 90 giorni prima di prendere una decisione definitiva? Entrerebbero diversi miliardi di euro, vedi la Germania. Grazie.
Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.
La musica di Kill Bill, il film di Quentin Tarantino, che è anche una parodia, insomma, delle arti marziali, e questa era una delle musiche di Morricone. La notizia da Pisa, corsi di jiu-jitsu contro il bullismo nelle scuole. L'esperimento lo hanno fatto all'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci, una di quelle scuole, insomma, gli ITI, dove tradizionalmente vanno i ragazzi più ruspanti, quelli che, insomma, stare fermi ad ascoltare la lezione sui banchi non se ne parla proprio. 3 mesi di corsi di arti marziali per migliorare. Però questa è una cosa seria, i rapporti interpersonali, l'autostima, il rispetto reciproco, insomma un progetto contro il bullismo. E anche forse, e glielo chiediamo a Nakia Carrani, maestro di jiu-jitsu, che ha fatto questo progetto. Buongiorno.
Buongiorno.
Un progetto contro il bullismo, una cosa seria. Qual erano gli obiettivi che volevate raggiungere? Come sono andati i corsi? Tra l'altro Nakia, che è un ex studente dell'ITI.
Allora, il progetto, diciamo, è nato dalla volontà di poter dare un esempio alla formazione di questi ragazzi in un momento dove, diciamo, possano presentarsi fenomeni di questo tipo, anche se all'ITI fortunatamente non ce ne sono e non ce n'erano neanche quando ci andavo io.
Però ricordo che invece quando andavo a scuola io, forse qualche anno in più fa, insomma, queste erano un po' le scuole, ma non è più così adesso le scuole tecniche
fortunatamente è andata un po' estinguendosi questa modalità di comportamento. Infatti è stata più un'azione
di prevenzione,
a prevenire la formazione di certi fenomeni, cercando di educare i ragazzi attraverso una via, diciamo quantomeno diversa, quella della difesa personale e delle arti marziali, ma non prese soltanto da un punto di vista tecnico in palestra, quanto proprio sotto forma educativa. Quindi quello che ho voluto fare io era la presentazione di un progetto
sì.
che potesse essere adoperato anche dai professori in maniera multidisciplinaria.
Ecco, ma perché proprio il jiu-jitsu? Perché insomma è facile pensare che con insegnamenti come questi uno impari anche a difendersi meglio, magari quando necessario, solo se strettamente necessario, anche a menare le mani per difendersi, perché poi è anche questo, credo, il jiu-jitsu. Però l'idea è un'altra, è più una questione che passa per la testa delle persone, no Anakia?
Sì, fondamentalmente è proprio quello, cioè far capire ai ragazzi che lavorando con le arti marziali si lavora insieme e sono un mezzo per creare rapporti personali durante l'allenamento, perché in allenamento non si è avversari ma si è compagni, quindi è una crescita di ambedue le persone che si allenano insieme alla collaborazione, e quindi a far capire a chi può presentare fenomeni da bullo, diciamo, questo modo di porsi in maniera più arrogante o prepotente, che ci sono altri modi e può incanalare l'energia in maniera corretta sfogandola fisicamente
sì.
e al contempo far capire invece a chi è un po' più timido e chi quindi tende più a subire questi tipi di atteggiamento, che può acquisire una certa sicurezza personale e far venire fuori delle doti caratteriali che magari non pensava di avere.
E uno poi si sorprende anche, e proprio queste due tipologie, cioè il potenziale bullo e la potenziale vittima, il ragazzo più timido, come sono andati secondo te in questi mesi di corsi? Come hai visto qualche cambiamento? C'è stata qualche difficoltà d'approccio, magari qualcuno che non voleva sottoporsi a queste lezioni e poi invece è andato tutto bene, non so.
Sì, diciamo che inizialmente qualcuno si è dimostrato un po' restio all'abbandono delle normali attività che fanno durante le lezioni di educazione fisica, qualcuno ha fatto il simpatico, diciamo. Poi però
tu l'hai messo subito a posto con un paio di colpi, ta-ta!
No, più che altro hanno fatto qualche addominale in più, magari, così.
Bravo, certo. Perché poi la disciplina quindi, anche che conta.
Esatto,
sì.
Perché fondamentalmente poi è quello, l'educare a una certa disciplina, sia fisica ma soprattutto morale, attraverso l'esercizio fisico. E quando si sono resi conto che invece le cose potevano andare a pro loro, perché si risultavano di facile fruibilità, allora hanno iniziato a cambiare atteggiamento e a proporsi anche con domande o a cercare soluzioni a situazioni che potevano avvenire al di là di quello che spiegavo io, quindi si sono dimostrati molto interessati.
Insomma, Anakia, ricordiamo tra l'altro che il progetto prevedeva anche la familiarizzazione con il codice penale per capire quali sono le conseguenze a cui si va incontro quando si compiono atti di bullismo. È un progetto della scuola ITI Leonardo da Vinci di Pisa. Anakia Carrani, lo diciamo, magari sei disponibile, se qualcuno ti cerca, ad andare a fare corsi anche in altre scuole. Lui, come qualunque altro, credo, maestro di jiu-jitsu. Grazie intanto per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie mille a voi.
E insomma, buoni allenamenti a lui e a tutti quelli che fanno le arti marziali. Io devo dire che non mi sono mai imbattuto in questo, però la domanda che oggi vi vogliamo fare all'800 24 00 24 è un po' questa, insomma, quando per voi, insomma, lo sport è diventato un'ancora di salvezza, perché sappiamo che insomma i giochi di squadra, per esempio, si fanno spesso e volentieri per favorire l'integrazione tra diversi nei luoghi di lavoro. I giochi di squadra servono per fare team building, un'espressione inglese che sta semplicemente a significare fare spirito di gruppo.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Abbiamo sentito la storia di Anakia Carrani, insegnante di jiu-jitsu contro il bullismo in una scuola di Pisa. E sempre da Pisa un'altra notizia che in qualche modo si lega è un progetto che è stato lanciato questa settimana dal comune d'intesa con la regione, Pisa la città che cammina, un percorso che verrà organizzato in tutta la città contro l'obesità, cioè camminare, muoversi proprio per avere un atteggiamento mentale più dinamico, ma sicuramente anche per combattere uno dei mali che riguardano insomma un po' anche i giovani, ma anche i meno giovani, quello dell'obesità. 800 24 00 24, tra poco le vostre storie positive con il mondo dello sport.
Because 2 times 3 is
6,
3 times 6 is
18,
and the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah.
We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where is it?
Reduce, reuse, recycle, dice questa canzone. Riduci, riusa, ricicla, di questo parliamo. Incentivare la raccolta dei rifiuti. Tu mi dai i rifiuti, io in cambio ti do qualche cosa di utile. Una ricetta che sembra piuttosto semplice ed è alla base del funzionamento degli Ecopunto in Sicilia, un network aderente all'associazione Libera Ambiente. Una strada, a dire la verità, poco percorsa in Italia, dove la raccolta differenziata dei rifiuti la fanno le amministrazioni locali e per i cittadini non ci sono quasi mai incentivi materiali o economici. Questo invece succede in Sicilia. L'ultimo Ecopunto è nato alla fine di gennaio a Gangi e salutiamo l'ingegner Roberto Celico, coordinatore nazionale di Libera Ambiente. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ci racconti un po' come funzionano questi ecopunti, ecopunto, quali rifiuti esattamente voi raccogliete e che cosa, soprattutto qui viene anche la curiosità, che cosa date in cambio alle persone che si presentano da voi con i sacchi di rifiuti?
Sì, certo, Ecopunto è un service, un'attività di servizio, un modello operativo che il network che rappresento ha elaborato per le pubbliche amministrazioni e che sostiene a livello nazionale. E rappresenta una innovativa attività imprenditoriale che, partendo dal basso, chiarirò poi se avrò tempo, significa partire dal basso, e riesce a coniugare legalità e sviluppo sostenibile. Questo binomio ambiente e concetto del baratto rappresenta un originale e accattivante esempio di green economy che si rivolge, ecco, soprattutto ai giovani, alimentando il loro sentimento ecologico.
Ecco, ma andando un po', ecco, sul
un po' nel dettaglio,
sì, sul
certo,
concreto, sì.
Certo, Ecopunto è un luogo dove il cittadino dismette i propri beni e ottiene in cambio un punteggio in base a delle tabelle valide su tutto il territorio nazionale. Con quel punteggio poi può barattare con generi
di che tipo?
Con generi di prima necessità che sono alimentari e non.
Quindi, ma ecco, anche
un esempio,
per...
sì. Pasta, barattoli di pomodoro, conserve, poi dipende dalla specificità territoriale dei vari ecopunti. A Barcellona, per esempio, zona di vivai, barattano anche alberelli,
sì.
Conserve, dolciumi, agganci, insomma dipende un po' poi dalla...
Però quali sono i rifiuti? Perché so che non tutti i rifiuti,
certo,
voi, soprattutto gli imballaggi,
no, no,
voi...
È ovvio, è ovvio.
Sì.
Allora, chiariamo che è un'attività di servizio questa,
sì?
Non è un'attività di gestione rifiuti. Solo in questa maniera chiunque può intraprendere questo...
Ecco, ma quali sono i rifiuti che voi potete accogliere?
Plastica,
sì?
Alluminio, carta, cartone e materiale ferroso, tutto naturalmente di origine da imballaggi.
Ecco, quindi imballaggi. Ci tolga poi una curiosità a questo punto. Dove poi finiscono questi materiali che vengono raccolti? Perché sa,
allora,
che una delle perplessità spesso,
sì,
della gente che fa la raccolta differenziata dice sì, ma poi vengono tanto tutti ammucchiati e invece
sì,
poi
noi...
si spera che non sia così. I vostri che fine fanno?
Allora, noi stipuliamo un accordo con la pubblica amministrazione, quindi il cittadino, ci poniamo come interfaccia tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Il cittadino dismette i propri materiali, li pesa, li dismette nel circuito pubblico, l'amministrazione si obbliga attraverso questa convenzione poi a portarle alle piattaforme CONAI. Le piattaforme convenzionate CONAI sono quelle, appunto,
sì,
dove garantiscono il riciclo e il riuso di queste materie, soprattutto a certe anche condizioni di qualità.
Ecco, quanto state raccogliendo con questo meccanismo della raccolta incentivata degli imballaggi?
Beh,
in Sicilia,
certo,
avete 5 o 6 punti, se non sbaglio.
Sì, sono 5 al momento,
sì,
stanno per nascerne altri 2. Dipende un pochettino dalla specificità, ripeto, ce ne sono alcuni dove le amministrazioni li ospitano nei loro centri comunali di raccolta, quindi luoghi deputati anche alla gestione dei rifiuti. Là i quantitativi sono notevoli, raggiungiamo circa 50 tonnellate al mese di...
Di quantità considerevoli. Però mi diceva stanno nascendo anche altri due punti, vogliamo dire gli ascoltatori si preparano?
Città di Capaci, sì. Isola delle Femmine, mentre in Calabria, a Catanzaro, abbiamo già un preaccordo con l'arcivescovo della diocesi Catanzaro-Squillace per un progetto speciale basato sugli ecopunto e le chiese, dove ecco, questo materiale, questi beni che le chiese accumulano attraverso le offerte, così tra virgolette, dei propri fedeli, vengono poi distribuite ai bisognosi che loro conoscono. È un progetto speciale che spero sentiremo parlare fra qualche mese, insomma.
E magari anche a questi microfoni. Senta, certo, e questo è il primo ecopunto che farete fuori dalla Sicilia, fino ad ora siete sull'isola. E, tra l'altro, io dicevo nell'introduzione che mi sembra un meccanismo poco diffuso quello dell'incentivo alla raccolta dei rifiuti, che invece credo che, come tutte le cose, un incentivo possa servire e possa funzionare. Insomma, siete pronti a espandervi anche nel resto d'Italia? Conquisterete la penisola? Ci provate almeno o no?
Ce lo auguriamo. Naturalmente non è una pratica sostitutiva di altre pratiche, questa è
integrativa, un qualche cosa in più.
E certo, è un tassello in più.
Per un tema complesso come quello dei rifiuti. Grazie allora all'ingegnere Roberto Celico, buona giornata, il coordinatore nazionale di Libera Ambiente. Avete sentito, 5 ecopunti in Sicilia, ce ne saranno altri 2, uno a Capaci, uno in Calabria, e noi torneremo a parlarne. Bella lavanderina, sicuramente lavava i panni e li lavava sicuramente con dei detersivi naturali, come è nello spirito di questa filastrocca. Ma come si fa, come si procura un detersivo naturale fatto in casa, per esempio? Ebbene, sì, cari ascoltatori, a questo interrogativo e ad altri simili c'è chi dà una risposta: l'università del saper fare. Per esempio, come si riutilizzano gli alimenti avanzati in cucina, oppure come si può confezionare un abito usando vecchi vestiti. Non è questa un'università ufficiale, come potete naturalmente facilmente capire, però ha svariate sedi in tutta Italia, tra cui Torino, Genova e Roma. Un programma come il nostro, che si chiama Si può fare, non poteva non convocare Marta dell'Università del Saper Fare di Torino. Buongiorno Marta.
Buongiorno.
Da quando esiste un'università come questa e quante città, io ne ho citate 3 complessivamente, sono coinvolte in questa rete?
Sì, allora l'Università del Saper Fare nasce proprio a Torino nel 2009, quando sono stati fatti i primi corsi, e poi si è un po' allargata in tutta Italia, diciamo. Appunto, come Università del Saper Fare ci sono i corsi che sono quelli promossi dai circoli della decrescita felice, che sono appunto un movimento nazionale, quindi diverse città italiane. Ci sono
quali?
A Torino, Genova, Roma, c'è Parma, c'è Como, e c'è Napoli, quindi
tanti punti. Reggio Emilia, forse ho letto anche sul vostro sito, che ricordo è www.unisf.it. E, Marta parlava della decrescita felice, è un po' che si parla di questo movimento in Italia. Per dirla in soldoni, una cosa del tipo: per star bene e essere felici, la via maestra non necessariamente è quella del PIL, della crescita, dell'economia. Qual è il messaggio che volete dare?
Sì, è un po' questo, appunto, che la crescita basata sulla misurazione del PIL, quindi della produzione di merci, non rispecchia il reale benessere delle persone. Quindi quello che proponiamo è proprio di basarsi, diciamo, su dei concetti diversi. Per misurare, appunto.
E per metterli in pratica si può, per esempio, frequentare questi corsi dell'Università del Saper Fare. Uno degli ultimi, o dei primi, insomma, in questa stagione a partire, che ci aveva colpito molto, è quello della lavanderina, cioè del farsi i detersivi a casa. È una cosa che, insomma, a me colpisce molto, perché finché si dice riutilizzare i vestiti o i cibi avanzati, uno dice vabbè, ci arrivo anche da solo. Ma farsi il detersivo in casa, come si fa? Ci dia, visto che vogliamo queste prossime settimane ogni volta avere un consiglio pratico da voi, in un minuto, anche se i corsi sono lunghi, insomma, per cui magari sarà anche complesso. Il detersivo fatto in casa, Marta?
Allora, i detersivi fatti in casa si fanno con ingredienti semplicissimi e naturali che si reperiscono molto facilmente. Quello più divertente, diciamo, da fare, secondo me, è quello per la lavastoviglie, che serve anche per lavare i piatti, in particolare quelli molto sporchi, grassi, unti, eccetera. E servono 6 limoni interi, 400 grammi di sale, 200 grammi di aceto bianco e 700 grammi di acqua.
Basta.
Quindi prendono, esatto, soltanto questo.
È facile. Detto così sembra facile.
Semplicissimi. Limone, sale, aceto e acqua.
E poi si mescolano sapientemente.
Si frullano i limoni con il sale e poi si aggiunge l'aceto e l'acqua e si fa bollire 15 minuti.
Ok.
Tutto qua.
È facilissimo, Marta. Noi siamo, insomma, vorremmo avere altri suggerimenti come questi e ve li chiederemo a partire dalla settimana prossima. L'Università del Saper Fare.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Ben ritrovati, cari ascoltatori. 800 24 00 24. Vogliamo sentire qualche vostro intervento in diretta. Abbiamo Giovanni che ci chiama. Da dove ci chiama? Da Andra?
Da Andria.
Andria, ecco, appunto.
Andria, provincia di Bari, ex Bari, ora Bari.
Infatti non mi risultava Andra. Grazie, prego, intervenga pure.
Niente, io ho sentito il vostro intervento di prima dell'ecopunti e
sì,
mi sono sentito chiamato in causa perché sto proprio aprendo anch'io un ecopunto e niente, volevo informare che non esistono solo ecopunti sul barattolo, ma da come vengo a scoprire esistono anche altri tipi di ecopunti con altre forme verso i cittadini,
cioè?
Oltre il baratto, con un compenso anche monetario,
economico,
in base al peso, economico, certamente.
E lei è quello che vuol far lei, per esempio, o no?
Esiste già, esiste. Iniziativa.
Va bene, grazie Giovanni da Andria, lo sentiamo anche un po' maluccio. Gabriele da Roma, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qua, che cosa ci racconta?
Un intervento in relazione al progetto di cui si parlava prima sul bullismo nelle scuole.
Sì, corsi di jiu-jitsu contro il bullismo a Pisa.
Esatto, nulla, volevo dire che a proposito del si può fare, si potrebbe fare che all'interno delle scuole i docenti di educazione fisica, che nei loro programmi hanno anche il controllo del bullismo, il controllo del comportamento dei nostri ragazzi, attuassero delle lezioni senza la necessità di far spendere soldi ai ragazzi che alle loro famiglie in progetti esterni, spesso poi fatti da non da insegnanti ma da ragazzi molto volentieri.
Cioè lei è capitato di dover spendere dei soldi per fare dei progetti a scuola ma esterni alla scuola sullo sport?
Assolutamente sì, io porto la mia esperienza, io ho un figlio che fa le scuole elementari,
sì,
e loro fanno attività motoria sportiva con dei ragazzi e docenti esterni pagati da noi famiglie, quando potremmo avere un impianto un po' più razionale con le strutture che
abbiamo. Lo so, Gabriele, grazie. Non è l'unico caso in cui purtroppo nella scuola le famiglie tocca tirar fuori i soldi per fare delle attività. Sappiamo che è uno dei problemi che riguardano la scuola, che dal punto di vista economico è stata spremuta un po' da tutti i ministri dell'istruzione che si sono succeduti negli ultimi anni. Grazie. 800 24 00 24. Tra poco altri interventi.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Sei un essere speciale e avrò cura di te, dice Battiato in questa grandissima canzone d'amore. È un amore un po' particolare, invece quello che unisce alcuni cittadini siciliani ad un magistrato che hanno deciso in qualche modo di sposare. Salvatore Vella, in servizio ad Agricento, impegnato in inchieste di mafia, di recente è rimasto con una scorta ridimensionata, senza l'auto blindata. Ecco allora che alcune associazioni del territorio hanno deciso di prendersi cura del giudice di non lasciarlo solo, insomma, di mettersi al suo seguito. Adesso cercheremo di capire come, con una sorta di scorta civica, un bel gesto di solidarietà, forse anche una provocazione nei confronti delle istituzioni, ce lo spiega, glielo chiediamo a Gaetano Montalbano dell'associazione SOS Democrazia. Buongiorno Gaetano.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come nasce questa iniziativa attorno al giudice Vella?
L'iniziativa nasce da una decisione che è stata presa dal Comitato per la Sicurezza Provinciale, che ha in modo per noi allucinante questa scelta, perché ha ridimensionato la scorta ad un magistrato che è da sempre in prima linea nella lotta a Cosa Nostra qui nell'Agrigentino. Il magistrato è stato lasciato senza l'auto blindata ed è stato ridimensionato il livello di tutela.
Quali inchieste segue, anche se magari non è possibile entrare nel merito, ma insomma per capire, Salvatore Vella?
Salvatore Vella è un magistrato che ha avuto, come non ho capito bene la domanda.
Quali inchieste sta seguendo Vella? Per quale motivo insomma merita la scorta?
Sì, certo. Che ha seguito delle inchieste molto importanti, ad esempio l'inchiesta Scaccomatto, che ha disossato il clan della Valle del Belice, oppure quello di Face Off, che ha anche lì portato a compimento un'inchiesta che è stata confermata anche in appello proprio ieri.
Ma voi che cosa pensate di fare, oltre a volere provocare il risveglio delle istituzioni, insomma della prefettura?
L'idea della scorta civica nasce sulla scorta delle esperienze precedenti che si sono avute già a Caltanissetta e a Palermo. Evidentemente in quei territori i magistrati sono tutelati dallo Stato qui, oltre che dover sensibilizzare la società civile, eccetera. Qui il problema è veramente stare attenti alle scelte che fa la politica, lo Stato e la burocrazia. E quindi la nostra iniziativa, che può sembrare una provocazione ed è anche molto simbolica, ma avverrà e sarà concreta nel momento in cui nessuno prenderà provvedimenti.
Sì, insomma, noi siamo abituati un po' così, forse erroneamente, a pensare che la mafia sia meno violenta che in passato e si corrano meno rischi. Invece voi siete lì a ricordarci insomma, che non è così. E quindi questa scorta, se non venisse ripristinata l'auto blindata o quant'altro, insomma, voi comunque siete attorno, vi stringete attorno al vostro magistrato. Grazie.
Bisogna proteggere i nostri eroi quando sono vivi.
Questo è giusto.
Memoria, non dimenticare chi ha dato la vita, ma bisogna avere il coraggio civile di sopportare chi con impegno e senza tregua combatte ogni giorno la malavita organizzata.
E il vostro è un bel gesto, Gaetano Montalbano, SOS Democrazia. Grazie per avercelo raccontato. Staremo a vedere se, come forse è dovuto, la scorta verrà ripristinata, oppure se i cittadini si rimboccheranno le maniche ancora di più e insomma faranno sentire la loro presenza attorno a questo magistrato. E allora 800 24 00 24, abbiamo un ascoltatore, Bruno, che ci chiama da Vicenza. Oggi vi abbiamo domandato quando nella vostra vita lo sport è diventato un'ancora di salvezza. Abbiamo parlato in apertura dei corsi di jiu-jitsu contro il bullismo, poi anche di altre cose. Bruno da Vicenza, di che cosa ci vuol parlare? Buongiorno.
Buongiorno, io vorrei parlare dello sport come terapia per il morbo di Parkinson.
Sì.
Che qua dovrei raccontare la mia vita, no, ma posso sintetizzare abbastanza, nel senso che io sono sempre stato sportivo, per dire ho fatto 27 marcialonghe, ho fatto 10 maratone, 3 volte il maratone di New York, e ho sempre, quando sono stato ammalato ho portato l'esempio mio come sportivo di quanto bene fa lo sport a chi è ammalato di Parkinson come me, e così allora tutti mi deridevano, cioè no tutti, quasi tutti mi deridevano e molti non ci credevano. Adesso quasi tutti invece portano questo discorso. È un discorso abbastanza semplice, no? Perché lo sport porta a essere il fisico sano, quindi una muscolatura tonica, che sicuramente aiuta i malati di Parkinson che hanno una difficoltà ambulatoria.
Grazie Bruno per questa sua testimonianza.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Born to be Wild, li avevamo sentiti all'inizio del loro viaggio i ragazzi della Luis di Roma, che sono partiti per un viaggio nell'Italia migliore. L'abbiamo sentito domenica scorsa a metà del loro viaggio, 35 tappe in diverse città italiane, tra artisti, scuole particolari, imprenditori, creativi, artigiani, insomma persone che portano avanti il buon nome dell'Italia, avrebbe voglia di dire. E tra poco proviamo a sentirli per l'ultima volta, visto che il loro viaggio terminerà domani. Luis on the road. Adesso però abbiamo un ascoltatore, Carlo, che ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Buongiorno.
Buongiorno.
Che cosa ci racconta? Qualcosa legato allo sport?
No, volevo parlare di bullismo.
Sì.
Nelle scuole. Siamo?
Sì, abbiamo parlato di jiu-jitsu contro il bullismo in apertura.
E quindi
sì.
C'è un'altra idea. Io mi chiamo Carlo e lavoro per una onlus all'interno dei missionari comboniani. E andiamo nelle scuole a parlare di tante cose importanti e belle, in particolare di adozione a distanza di bambini. E abbiamo avuto questa idea, cioè diciamo ai ragazzi della stessa sezione, quindi prima, seconda e terza, di adottare lo stesso bambino. L'anno successivo, la seconda diventa terza, va a trovare la prima classe, spiega il progetto, li coinvolge, e abbiamo notato che questo coinvolgimento, oltre a fare tanto bene, perché alla fine insomma c'è un bambino che cresce adottato a distanza, fa bene anche ai rapporti tra i ragazzi, perché si toglie terreno al bullismo. Cioè le terze e le prime sono coinvolte nello stesso progetto, prime, seconde e terze. È una cosa molto bella che secondo me funziona, pare che stia funzionando, i professori lo apprezzano, e quindi volevo darla come testimonianza, ma anche come idea, non si sa mai.
Grazie a Carlo che ci chiamava da Roma, 800 24 00 24. Oggi vi abbiamo chiesto quando lo sport, come anche questa testimonianza ci ha raccontato, diventa un po' un'ancora di salvezza. Noi abbiamo parlato dei corsi di jiu-jitsu contro il bullismo, ma insomma sappiamo che nei luoghi di lavoro si fanno i giochi di squadra a volte per rafforzare lo spirito di gruppo, si chiama team building. Altre volte insomma lo sport interviene per favorire l'integrazione tra diversi. Avevamo parlato del viaggio lungo l'Italia della Luis on the road. Non riusciamo a contattare i ragazzi. Allora vi leggo io alcune delle tappe che hanno fatto. Ah, li abbiamo trovati. Chi abbiamo? Marco e Andrea, perché insomma l'ultima. Carlo, Andrea, buongiorno. Marco, Andrea, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Eccoli qua. Sì. E insomma l'ultima, domani finisce il viaggio, no?
Sì, stiamo ultimando l'ultima tappa, siamo in Sardegna, adesso a Sassari. L'ultima tappa in realtà è stata presso l'azienda di Emilio Concas.
Ecco, questa è una storia che mi aveva colpito molto, ecco, raccontatecela, sì. Perché della pastorizia si è parlato per esempio molto nella cronaca, perché hanno fatto molte manifestazioni i pastori sardi e hanno dei problemi con il prezzo del latte. Raccontateci un po', perché questo è invece una persona che sta tentando di rilanciare in un modo nuovo il tema della pastorizia, è così?
Purtroppo la condizione in cui si trovano a vivere moltissimi pastori, moltissime anche piccole aziende interne, quella di Emilio è una di queste, è una delle poche che sopravvivono. Il suo vicino di casa è ormai senza pecore, ha venduto tutto, dice, perché non ce la faceva più e preferisce fare il vagabondo, ha detto. Lui ancora tiene duro ed oggi addirittura ha avuto un'idea innovativa, che è quella di permettere l'adozione a distanza delle proprie pecore, per poter a chiunque dare la possibilità di ricevere annualmente, attraverso una piccola quota di iscrizione, i prodotti della pecora, a partire dalla lana e anche i formaggi. E quindi questa iniziativa del tutto innovativa ha avuto un grandissimo successo e gente da tutto il mondo, anche fuori dall'Italia, si rivolge a lui per questo. Ed era estremamente contento per questo. La sua attività poi principale resta quella dell'allevamento, insomma, delle sue pecore.
Certo, persone, voi dite persone ordinarie che però riescono a fare cose straordinarie. Io l'altra settimana avevo chiesto così di riflettere su questa cosa, il viaggio nell'Italia migliore, però a questo punto qual è il confine invece dell'Italia peggiore, quella che vorremmo lasciarci sempre più possibile alle spalle? Ci avete pensato? Non so, Carlotta, chi è che vuol rispondere a questo?
Sì, eccomi, sono qui. Allora, l'Italia peggiore naturalmente è quell'Italia che magari è presa da Allora, vi faccio un esempio: siamo stati a Milano e per caso abbiamo incontrato adesso Fabrizio Corona con la sua schiera di fan, come al solito. Sì. Diciamo che ecco, avremmo potuto fargli un'intervista, abbiamo preferito non farla perché è, la consideriamo quella che potrebbe essere, tra virgolette, l'Italia peggiore, ovvero c'è una tipologia d'Italia che comunque si basa esclusivamente su tematiche piuttosto estimere, che non deve combattere tutti i giorni con quelle che sono per esempio la crisi economica, e che malgrado comunque ci siano queste problematiche da affrontare tutti i giorni, ha un atteggiamento un po' superficiale. Quindi questo, diciamo, che potrebbe essere uno degli aspetti dell'Italia peggiore. Oppure altro aspetto dell'Italia peggiore potrebbe essere, non lo so, imprenditori che viceversa, come quelli che abbiamo intervistato noi, che possono essere la Callipo, che è andato contro alla mafia e alla criminalità organizzata sotto tanti punti di vista, potrebbe essere, non lo so, l'imprenditore che viceversa preferisce non
invece abbassa il capo e non denuncia.
Esatto, così.
Mi sembra una bella risposta, Carlotta, tutte e due. Vorrei chiedere in 20 secondi ad Andrea, velocissimo, quali sono i contatti per trovare le vostre storie sui social network. 10 secondi.
Pagina di Luis on the Road su Facebook, canale Luis on the Road su YouTube e il sito di riferimento www.luisontheroad.it.
Grazie, abbiamo esaurito il tempo. Buona settimana, buona domenica a tutti.